Vediamo il buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti e tutti.
Ciao, buongiorno. Allora, Murat, grazie di essere qui con noi questa mattina. Volevamo con te parlare degli account sospesi nei giorni scorsi da Twitter, perché appunto Twitter ha rimosso 32.000 account legati a Cina, Russia e Turchia. In particolare 7.000 sono gli account sospesi in Turchia perché ritenuti falsi e costituiti al solo fine di essere impegnati in una narrazione favorevole al presidente Erdogan e al suo partito e di diffondere sistematicamente e consapevolmente delle notizie false, soprattutto contro i partiti dell'opposizione. Con te volevamo parlare intanto di questo, capire appunto quali fossero le caratteristiche degli account sospesi, quali contenuti sono stati sospesi e ecco, questa è la prima domanda che ti facciamo.
Certo, sono in totale 7.340 account sospesi in Turchia e l'operazione è senza precedenti. Twitter per la prima volta fa una cosa del genere, perché in che senso? Per la prima volta sospende un tot di account, una quantità abbastanza in realtà piccola, definendoli come account autentici legati ai personaggi esistenti oppure alle organizzazioni esistenti legate comunque al partito del governo, il partito dello sviluppo e della giustizia. Stiamo parlando di questo partito politico che governa il paese da più di 15 anni. Particolarmente questi account, 7.340 account, secondo Twitter sono legati alle organizzazioni, comunque al movimento giovanile del partito del governo. E non sono account bot, non sono account falsi, e molto probabilmente, secondo la relazione Twitter, sono account creati in 3-4 tempi diversi in questi ultimi 15 anni dalle persone fisiche esistenti, reali. Quindi si tratterebbe di un'operazione portata avanti da parte di Twitter, appunto, senza precedenti. Il numero è molto piccolo rispetto ai numeri turchi. La Turchia è il sesto paese nel mondo che usa di più Twitter, però è un inizio e probabilmente anche la punta dell'iceberg.
Bene, sì, appunto, su questo non è nuovo Twitter a bannare o a cancellare account, l'aveva fatto anche insomma tempo fa rispetto all'Arabia Saudita. Nei confronti della Turchia aveva bannato degli account che erano contro la Turchia da parte dell'Arabia Saudita, aveva bannato anche degli account americani, insomma, quindi in qualche modo è la Twitter diplomacy, no, come viene chiamata, che agisce insomma come quando vuole, in qualche modo oscurando, dando voce insomma, e quindi creando anche come dire, una propria cassa di risonanza a seconda anche però di interessi specifici. E noi ti volevamo chiedere, oltre a questo che è per noi molto chiaro, volevamo invece un secondo ritornare sulle letture che abbiamo fatto questa mattina rispetto a quello che sta avvenendo in Turchia. In particolare abbiamo parlato della scintilla della rivolta dopo l'ultimo femminicidio di una studentessa di 27 anni e delle proteste contro la violenza che hanno invaso le piazze, che a nostro avviso un po' si collegano anche con il decreto firmato pochi giorni fa da Erdogan, che ordina appunto la riconversione della Basilica di Santa Sofia di Istanbul in una moschea, e quindi in qualche modo il controllo della Basilica, che viene trasferito da sito patrimonio dell'umanità per UNESCO al Direttorato degli Affari Religiosi Turchi. Per noi insomma questa è una questione che sicuramente ha un alto valore simbolico, però probabilmente si inserisce anche in un contesto più ampio che in qualche modo ricomprende anche un percorso lungo con cui il presidente ha progressivamente rimesso al centro della vita pubblica della Turchia la religione e le contestazioni delle donne scese in piazza in questi giorni, anche con la, come dire, venire meno agli impegni presi con la convenzione di Istanbul, proprio lo rimettono al centro. Volevamo avere un tuo commento su questo.
Certo, sono molto contento che tu abbia fatto una lettura lungimirante e sobria di questo genere, perché i fatti che hai elencato, oppure il discorso principale di cui stavamo parlando, non sono degli episodi sporadici o collegati tra di loro. Per esempio, ritornando al punto di partenza per concludere il primo capitolo, stiamo parlando di 7.340 account sospesi da Twitter, appunto definiti come account legati al partito al governo, sono stati sospesi con l'accusa di diffondere notizie false in diversi periodi in questi ultimi anni contro i partiti dell'opposizione. Ricordiamoci che nel 2013 in Turchia si è svolta la rivolta popolare più grande della sua storia e in quei giorni l'attuale Presidente della Repubblica era il primo ministro e diceva che i social media era il cancro della società, e il quotidiano nazionale Hürriyet proprio nel 2013, esattamente come cita anche Twitter nella sua relazione, e comunicava ai suoi lettori che in Turchia nasceva l'esercito di 6.000 utenti pagati dal partito del governo per creare nuovi social account con l'intento di controllare i social media. È dal 2013 che questo governo non riesce a governare normalmente e regolarmente il paese e si rivolge sempre ai metodi violenti, fondamentalisti e sessisti. E ritirarsi dall'accordo di Istanbul è un gesto simbolico, ma comunque ha un suo profilo, ha una sua legittimità tra virgolette elettorale, perché vuole ripristinare il suo profilo storico, vuole rivolgersi di nuovo al suo elettorale storico, ossia quella parte conservatrice, fondamentalista, nazionalista del paese. Esattamente come sta succedendo in questi giorni, il governo ha portato nel Parlamento una legge composta da 11 articoli che prevede un controllo assurdo, capillare dei social media. Stiamo parlando di obbligare i social media di aprire uffici in Turchia, altrimenti pagherebbero delle multe salate e non avrebbero l'accesso alla infrastruttura turca di connessione internet. Oppure stiamo parlando del fatto che con questo nuovo cambiamento legislativo tutti i ministri avrebbero diritto di bloccare un singolo contenuto diffuso presso un social media. In Turchia, ricordiamoci, come ho detto prima, la Turchia è il sesto paese più grande del mondo che usa Twitter, il decimo più grande che usa Facebook, e la popolazione turca non è enorme come l'India oppure come gli Stati Uniti d'America. Quindi il 75% ha la connessione internet, il 64% della popolazione usa social media, i siti più visitati sono YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Quindi stiamo parlando di un paese che utilizza molto internet e soprattutto tenendo in considerazione i fatti di questi ultimi 10, 11, 12 anni, possiamo tranquillamente dire che è un paese che si fida di più dei social media, dei media nuovi, che dei media tradizionali, anche perché se guardiamo un attimo l'ultima relazione del partito dell'opposizione CHP, in questi ultimi 3 anni 137 quotidiani nazionali sono stati chiusi in Turchia. Cioè le nuove generazioni, la generazione Z oppure il cambiamento tecnologico in Turchia va a favore dell'opposizione e i sondaggi fanno capire che va contro il partito del governo, per cui prende sempre delle misure più aggressive, esattamente come ha fatto durante la rivolta popolare di Gezi nel 2013, quando ha visto che la società cercava di creare la sua alternativa, cerca di alzare l'asticella della violenza della repressione e della censura. La manovra della Santa Sofia è una manovra puramente politica e legata ai sondaggi elettorali che sono a favore del partito del governo. Un anno fa, in una piazza, durante un comizio elettorale, il Presidente della Repubblica, quando arriva la richiesta dalla massa di convertire a Santa Sofia dalla chiesa alla moschea, e il Presidente della Repubblica risponde dicendo: non è un discorso così facile, prima di tutto riempite le moschee esistenti. Cioè, e invece adesso vediamo che il Presidente della Repubblica diventa portabandiera, portavoce di questa conversione, spinge più possibile e ottiene un risultato. E tutto questo, come hai detto tu, va considerato insieme, e questo governo qua è arrivato a capolinea alla fine, ma da 7 anni, secondo la mia lettura, non riesce a governare il paese con i mezzi legittimi e legali: lo stato d'emergenza, gli attentati, il suo rapporto con l'ISIS, interrompere la tregua con PKK, la riforma costituzionale, un referendum fatto durante lo stato d'emergenza, e appunto 137 giornali chiusi in 3 anni, più di 200 giornalisti in carcere. La lista è lunghissima, lo sapete meglio di me voi. E tutto questo fa vedere che sta giocando le sue ultime carte, e le elezioni sono dietro l'angolo, e si parla sempre di più delle elezioni anticipate. E la manovra di Santa Sofia rientra a queste liste di tentativi di uno che sta affogando.
Quindi la perdita di consenso ci starebbe dietro alcune delle misure, quelle un po' più populiste, no? Ossia la trasformazione di Santa Sofia da luogo poi turistico, perché Santa Sofia a tutti gli effetti è un luogo turistico, a moschea. D'altro canto, quando si parla delle pressioni che fa il governo turco nei confronti degli strumenti social, c'è da dire che spesso e volentieri poi sono le stesse aziende che stanno dietro gli strumenti social a piegarsi ai vari governi, perché poi il fatto che ci sia tanto traffico e tanto utilizzo di quegli strumenti fanno modo che, eccolo lì, Twitter porta avanti la sospensione di migliaia di account. È un po', no, il classico gioco delle parti tra lo strumento e i governanti, che avviene un po' in tutto il mondo. Difficilmente mi viene in mente, no, quando pochi mesi fa Facebook chiudeva in tutto il mondo degli account legati alla destra radicale, come se fosse diventato lo strumento portabandiera dell'antirazzismo e dell'antifascismo, quando poi a tutti gli effetti così non era, era tutto quanto legato al fatto della perdita di pubblicità da parte di alcune delle aziende contro dei contenuti che venivano veicolati dallo strumento stesso. È abbastanza controverso il discorso. Comunque la perdita di consenso di Erdogan quindi porterebbe a un'accelerazione e a elezioni anticipate, come dici, come racconti?
Si parla sempre di più delle elezioni anticipate, l'economia è distrutta in Turchia, una caduta iniziata con le prime sanzioni di 2 anni e mezzo fa, e avviate dagli Stati Uniti d'America nei confronti della Turchia, quando un pastore americano, un prete americano, è stato arrestato in Turchia, e da quel momento in poi l'inflazione non si è ripresa, e la valuta locale ha perso il suo valore nei confronti dell'euro e del dollaro statunitense. La disoccupazione è altissima, la disoccupazione giovanile ha un valore, ha una percentuale senza precedenti, e di questo i canali televisivi non parlano. Senz'altro i social come Facebook, Twitter o YouTube sono delle realtà discutibili, tuttavia in Turchia la televisione, giusto, mi permettete di fare un esempio,
sì.
È stile nordcoreano oppure stile DDR, cioè, oppure stile algerino, no? Tutto sta andando bene, alla grande, l'economia è alle stalle, ma veramente, se voi spendeste 10 minuti davanti a un canale televisivo mainstream turco, pensereste tranquillamente che sta parlando di un altro paese, ma veramente senza troppi giri di parole, un altro paese. Invece su YouTube andate a vedere questi giornalisti indipendenti che prendono il microfono, la telecamera, e girano i quartieri di Istanbul oppure altre città, e la gente dice: ma di cosa state parlando? La disoccupazione è pazzesca, gigantesca, in Turchia ci siamo rotti le palle, cioè, e la gente si rivolge sempre di più ai social media, si fida sempre di più ai social media, perché lì ormai in Turchia, parlo della Turchia, lì ormai c'è spazio alla libertà di parola e c'è spazio dedicato, riservato alle voci dell'opposizione. Non c'è altro spazio in Turchia. La televisione è totalmente sotto il controllo dei canali televisivi che appartengono alla famiglia di Erdogan oppure agli amici di Erdogan oppure alle comunità religiose che sostengono economicamente, politicamente, direttamente oppure indirettamente il progetto di Erdogan. cioè via cavo, pagando neanche 10 euro in Turchia, voi accedete a più di 200 canali televisivi in Turchia, e stiamo parlando di una trasmissione di massa fortemente fondamentalista, conservatrice e di parte. A quel punto i social media sono una sorta di salvagente, e per questo vuole colpire sempre di più social media il governo, e si rende conto che i giovani utilizzano i social media, e tra i giovani il consenso per Erdogan è bassissimo, e stiamo parlando di un paese che ha una popolazione giovanissima, cioè più del 65% in Turchia ha meno di 30 anni, cioè non esiste un paese del genere quasi in Europa. Quindi è un momento storico, nel 2023, quando si svolgeranno le elezioni, una quantità elevata, circa 6 milioni di nuovi elettori andranno ai seggi. Cioè sono numeri spaventosi che spaventano probabilmente anche questo governo, esattamente come l'aveva spaventato la rivolta popolare di Gezi nel 2013, in effetti da quel giorno in poi che si rivolge sempre ai metodi di grande violenza e repressione, perché ha capito che non riuscirebbe a governare il paese con le modalità democratiche.
Noi approfittiamo, se ti è possibile, della tua disponibilità per domandarti un'unica cosa, che in realtà riguarda un po' le relazioni estere della Turchia in questo frangente specifico con la Grecia. Sappiamo che la Turchia sta cercando gas nel Mediterraneo, e questo in qualche modo appunto sta provocando degli attriti con la Grecia di ordine diplomatico. In più a questo si aggiungono le continue provocazioni anche degli F-16 turchi, che invadono da tempo lo spazio aereo ellenico su delle isole appunto specifiche. Ci puoi brevemente spiegare cosa sta avvenendo?
Boh, non per difendere le posizioni di Ankara, no, ma Ankara non fa altro che ripetere quelle che fanno gli altri. Mm-hmm. Cioè, prima che Ankara firmasse l'accordo con Tripoli e in merito al suo intervento militare nella guerra libica, ma anche in merito alla sua presenza nel Mediterraneo, poco prima Israele, Cipro del Sud, la Grecia avevano firmato un accordo molto simile, con l'intento di aumentare i sondaggi, la ricerca del gas e petrolio nel Mediterraneo attorno all'isola di Cipro. E per non parlare, un discorso molto caro ovviamente anche all'Italia, per non parlare di ciò che combinano alcune aziende italiane in zona delle acque egiziane, no?
Quindi, bene, sì.
Esatto. E quindi Ankara, ma questa ormai è una tendenza molto diffusa in tutto il mondo, governare i paesi come se fossero delle aziende e costruire dei rapporti con altri leader con un profilo di grande sfruttamento e reciproco, ricatto reciproco. Ankara sta seguendo il gioco, un po' vi ricordate il rapporto tra la Libia e il governo di Andreotti negli anni 70, no? Vi ricordate il discorso del matrimonio amante NATO-Libia? Cioè, non è niente di, tra virgolette, mi permetto di dire, nuovo e diverso, particolare. Ognuno fa un gioco, gioca una partita molto sporca, tradendo magari il suo miglior alleato e dietro le quinte cercando di portare un po' dell'acqua nel suo mulino. Ankara, con quell'accordo ridicolo, senza senso, firmato con il governo fantoccio libico, ha fatto esattamente come hanno fatto gli altri attorno all'isola del Cipro oppure nelle acque egiziane. Questo, vabbè, è tutto un discorso molto legato anche a una cultura economica che deve essere assolutamente smantellata, che è quella che è basata sulle risorse naturali del secolo precedente. E quindi tutto questo gioco pericoloso e di grande ipocrisia, è un gioco molto codardo, ovviamente crea dei momenti di tensione. Non è una novità questa tensione tra la Grecia e la Turchia, sono anni che c'è questa tiramolla, la Grecia manda le sue navi, la Turchia manda i suoi aerei, e ci sono dei problemi legati alle isole, la Grecia arma le isole, la Turchia cambia la bandiera con i suoi soldati, quindi ovviamente in mezzo, quando c'è il petrolio e c'è il gas, il gioco diventa ancora più sporco. Non vorrei banalizzare la notizia, ma veramente niente di nuovo, giusto per dire, riassumere con due parole. E quello che si deve cambiare è questa cultura di governo dei paesi e quella cultura storica, economica, che non fa altro che danni.
Bene, noi ti ringraziamo moltissimo per la disponibilità di questa